Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Come indica, come fa eco, risente anche l'orazione di San Pio X, egli cercò di difendere la fede cattolica, ma provocò anche molte tensioni, incomprensioni nella Chiesa, forse solo col Concilio Vaticano II si sono di nuovo affrontate queste questioni e ancora oggi in realtà sono presenti. Dobbiamo ricordarlo per i suoi meriti, soprattutto nel promuovere la Santa Liturgia, nel promuovere la comunione dei bambini. Noi abbiamo fatto la comunione molto presto nella vita, la prima comunione, lo si deve a San Pio X, non usava dare la comunione ai bambini piccoli, lo invochiamo per la Chiesa di oggi.
Dalla lettera ai Romani, capitolo 4, versetti 18-25. Abramo credette, saldo nella speranza contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Egli non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio corpo. Aveva circa 100 anni, e morto il seno di Sara. Di fronte alla promessa di Dio non esitò per incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. E non soltanto per lui è stato scritto che gli fu accreditato, ma anche per noi, ai quali deve essere accreditato. A noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti, Gesù nostro Signore, il quale è stato consegnato alla morte a causa delle nostre colpe ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Parola di Dio.
Ecco, terminiamo oggi il capitolo 4 e quindi possiamo di nuovo avere uno sguardo su tutto il percorso dell'argomentazione di Paolo. Ecco, direi che almeno prevalentemente abbiamo letto in questo senso, cioè che soltanto ai versetti 23, 24 e 25 c'è l'applicazione di tutto l'argomento precedente, che si conclude al versetto 22. Con tutto il carico di quello che Paolo ha cercato di mostrare, soprattutto prendendo il testo di Genesi 15, anch'io propendo per questa interpretazione, bisogna segnalare che ci sono dei dubbi. C'è qualcuno che propone, particolarmente al versetto 12, ecco, a chi si applica il versetto 12? Si applica a tutti gli ebrei o si applica agli ebrei che credono in Gesù? E naturalmente se si dice che si applica agli ebrei che credono in Gesù, cioè se si interpreta quelli che hanno seguito le orme di Abramo, che ha creduto, eccetera, è chiaro che cambia la lettura. Ecco, tutta l'argomentazione acquista un altro senso. Indubbiamente al versetto 16, probabilmente il versetto 16 è padre di tutti noi, questo noi Forse si riferisce ai credenti in Gesù, giudei e gentili, quindi tutti giudei e gentili probabilmente. Sicuramente il versetto 23, ecco, è stato scritto anche per noi, lì sembra effettivamente, senza ombra, che si riferisca ai credenti in Gesù, sia giudei che gentili. Volevo solo segnalarlo questo. Io continuo a propendere per la linea, per la lettura che non solo io, anche qualcun altro ha esplicitato, perché mi sembra che il discorso di Paolo sia inclusivo fino a questo punto, diciamo fino al versetto 22. Cioè sia difficile pensare che Paolo presupponga che gli ebrei che non credono in Gesù non sono figli di Abramo. Però era importante, ecco, utile credo segnalare che non è tutto così chiaro. Vediamo insieme questa parte che è così importante, dove Paolo arriva al punto che gli interessa principalmente.
Io ho già detto che sono affascinata e colpita dalla lettura più con l'orizzonte più largo. Anche se non la posso sostenere in assoluto, perché non ne ho neanche le capacità di un'analisi minuta, però voglio solo dire questo a sostegno, che in questa lettera ai Romani, che non so se sia scritta prima, dopo, quando, comunque l'orizzonte è veramente universale, anche andando avanti, cioè addirittura dopo il confronto con Adamo e con tutti gli uomini, la salvezza ha raggiunto tutti per l'unico che è morto. E quindi mi piace, perché oggi il confronto con i non credenti si impone talmente che questa lettura mi incoraggia, però non voglio tirare l'opinione e quello che Paolo a quei tempi ha voluto dire. Volevo fare un'altra nota al testo. Nei giorni scorsi abbiamo richiamato la fede di Abramo che risuscita i morti, riferendoci al sacrificio di Isacco. È stato fatto più di una volta l'accenno in questo senso.
L'ho fatto io.
Esatto, ma non è giusto.
È un errore.
È un errore. Qui sì, la morte sì. È la morte del proprio corpo. Lui ha creduto nella discendenza, no, perché lo stesso argomento lo porta Giacomo, e lì sì, esplicitamente fa riferimento al sacrificio di Isacco. Qui invece il riferimento sta scritto: ti ho costituito padre di molti popoli, è nostro padre davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono. E poi dopo esplicita, vedendo come già morto il proprio corpo, perché aveva 100 anni, è morto il seno di Sara. Quindi la fede è nella discendenza, cioè che Dio può dar vita anche a questo suo corpo morto, a questa coppia che è già morta. E poi c'è un'altra domanda che faccio, però non voglio aprire una discussione infinita, perché forse è solo un particolare. Non ho capito perché al versetto 24 usa un futuro. Anche a noi sarà ugualmente accreditato. Perché non dice già stato accreditato? Perché dopo dice: noi crediamo in colui che è risuscitato Gesù dai morti. Parla di una prospettiva futura. Mentre noi, almeno io e anche Giovanni, che abbiamo sostenuto che la giustizia è la remissione, diciamo, iniziale, la remissione iniziale, non la salvezza finale, e allora qui si ritorna da capo, dice sarà accreditato.
Il problema è la traduzione, come si mi pare, come si intende, che al greco melli logiseste. Vedo che le traduzioni, anche la CEI, mi pare, deve essere accreditato, quindi potrebbe essere un futuro logico, cioè che non riguarda di per sé il futuro, perché poi all'inizio del capitolo quinto inizia proprio con questo termine, giustificati dunque, quindi è una cosa, una questione, per chi è in Cristo è una questione, è una cosa acquisita, e quindi c'è il problema di come intendere questo deve essere o sta per essere o dovrebbe essere, ecco. Non è così sicuro che si riferisca al futuro escatologico, ecco. Può essere una, non lo so, una formula retorica anche, ma mi fermo qui perché non lo so. Vedo che le traduzioni tengono conto di questo.
Allora, siccome mi ha interessato molto questo verbo accreditato, che l'abbiamo sentito più volte, e accreditato a giustizia, e che poi è ripreso appunto al versetto 22, poi 23 e 24 per noi, io non ho affatto attenzione al presente, al futuro, mi sembrava, ho letto che si dice che appartiene a un linguaggio economico questo accreditare amministrativo, cioè che è come se Dio accendesse un conto in banca. L'ho letto e mi è piaciuto, perché cosa vuol dire questo? In banca a favore di Abramo, questo accreditare è motivato soprattutto appunto dalla fiducia che ha dimostrato Abramo nell'ora della prova, soprattutto capitolo 22, ma anche appunto questo atto di fede, di fiducia, e quindi ha creato una relazione vera con Dio. E quindi Dio, ecco, gliela accredita giustizia. Insomma, mi piaceva anche perché poi si riferisce anche a questa densa professione di fede che mi è piaciuta molto, 23, 24, 25, un atto di fede, ecco, non soltanto per Abramo, dice, ma anche per noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti, Gesù. Torna lo stesso concetto che abbiamo sottolineato più volte, concetto, il versetto 17, che appunto questo colui è Dio, Dio che ha creato dal nulla le cose e che dà la vita ai morti. E qui finalmente, ecco, c'è l'oggetto, che Dio è creatore e ha consegnato e ha risuscitato per la nostra giustizia affinché noi diventassimo giustizia di Dio. E il parallelo, che forse anche segnato, ma che viene proprio, che balza agli occhi, è il capitolo, la lettera ai Corinzi 2, la seconda lettera ai Corinzi 5:21, che dice proprio, che conferma questa cosa, dice: in nome di Dio lasciatevi riconciliare. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio. Cosa vuol dire? Mi sembra così, proprio con parole semplici, ma mi hanno convinto, cioè che noi potessimo partecipare alla nuova condizione di quanti sono giustificati, cioè che noi diventassimo giustizia di Dio, cioè partecipassimo veramente per opera di Cristo che è stato crocifisso e risorto per noi, giustificati come tutti coloro che sono stati giustificati per mezzo del sangue di Cristo.
Questo accreditamento, questa, io, è interessante quello che è stato detto, perché mi fa pensare che la giustificazione, certo, non è sovrapponibile alla salvezza, ma non è neanche estranea. Per cui penso che questo accreditamento sia la caparra, appunto, questo accendere un conto in banca, per la caparra della salvezza. E di grazia in grazia, appunto, la giustificazione ci rende santi perché attraverso ad essa il fatto che siamo giustificati ci fa essere gradualmente uomini nuovi, capaci, certo, di operare il bene, quel bene che Dio ha predisposto perché noi lo praticassimo con la sua grazia preveniente, e per cui è proprio la caparra della salvazione, della salvezza definitiva. Per cui Don Umberto usava un termine che una volta lo disse con degli amici, ma cosa stai dicendo? È un endiadi, cioè la giustificazione e la salvezza sembra che stiano insieme fino a un certo punto, finché la salvezza non prende il sopravvento.
A me hanno colpito due versetti, il 18 e il 21. Quelle parole che dice: saldo nella speranza contro ogni speranza. Mi sembra davvero una espressione che è anche per noi, ma non tanto come cristiani, per noi come mondo di oggi, come cristiani in modo particolare naturalmente. Dice: saldo, state saldi nella speranza contro ogni speranza, quando ormai non c'è più niente da sperare, eppure lui è rimasto così, nella speranza. E poi l'altro, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. Ecco, è bellissimo, questi due versetti messi insieme sono veramente splendidi, perché rispondono anche alle domande di oggi di chi vive in modo particolare nel dolore, nella guerra, nella disperazione.
Approfitto di quanto ha detto la Fernanda adesso, perché anch'io ero rimasta colpita proprio da questi due versetti. Questo, il versetto 18, che viene ripreso anche nel manoscritto di Santa Teresina, e così, e poi al versetto 21, dove ho pensato molto che anche Maria poi è stata, in base a questa promessa, è stata capace di credere, perché Dio avrebbe portato a compimento anche per lei questa promessa così grande.
Molto colpito così il fatto che mi sembra che qui in questi versetti Paolo, come dire, dice qualcosa di ulteriore, di nuovo rispetto alla fede di Abramo, appunto dicendo: egli credette al di là della speranza, nella speranza. E poi quando dice al versetto 19, questo qui mi sembra il punto ulteriore, quando dice: non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio corpo e morto il seno di Sara. Cioè, mi sembra che appunto la sottolineatura sia che Abramo crede nella risurrezione, crede appunto, come aveva detto al versetto 17, in un Dio che dà la vita ai morti e chiama all'esistenza ciò che non è. Quindi mi sembra questo, cioè una lettura molto, come dire, forse leggendo la Genesi non si arriva a questo punto, no? Perché certo, lì nella Genesi si vede che Abramo crede alla promessa di un figlio, però mi sembra che qui Paolo, è chiaro che lui si rifà alla Genesi, ma come dire, interpreta, dice veramente il contenuto della fede di Abramo, per cui già appunto nell'esperienza e nella fede di Abramo c'è appunto la fede in un Dio che dà la vita, e quindi dopo può dire, collegamento appunto con quel noi, E per questo, e perché appunto anche noi dice che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti Gesù. E mi sembra appunto poi non, che è questa fede nella risurrezione che costituisce Abramo padre di molti popoli, cioè è padre di molti popoli perché appunto crede nella risurrezione, in un Dio che dà la vita. Insomma, sarebbe ancora da... sì, anche la lettera agli Ebrei, al capitolo 11, appunto, letta accanto a questi versetti, come dire, fa... conforta, ecco.
Ma io sono nella linea di quello che ha detto Fernanda e anche Patrizia, anch'io ho pensato alla Madonna, veramente, lei ha fatto un gesto che ha poi il gesto che ha salvato poi tutta l'umanità, in quel gesto di credere. A me è venuto in mente un'altra cosa, così leggendo queste pericopi, i messaggi che ci manda il patriarca, è quello veramente un uomo di grande fede che crede oltre ogni speranza e ci aiuta molto.
Io mi sono chiesta, no, Abramo crede in colui che realizza la promessa, che può realizzare la promessa perché suscita la vita da ciò che è morto. Il seno di Sara, lui novantenne, e quindi è fede nel Dio dei vivi, il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, non è Dio dei morti, ma dei vivi, crede in colui che è potente a risuscitare. Dopo al versetto 23 mi sembrava importante, il versetto 23, mi sono chiesta, ma il parallelo è fra Abramo e coloro che credono in colui, perché dice coloro, non dice coloro che credono in Gesù, ma in colui che ha risuscitato Gesù, nostro Signore dai morti. E non lo so, ho pensato che il vero parallelo è fra Abramo e Gesù, è la fede di Gesù, la fedeltà di Gesù, perché usa dei passivi, dice è stato risuscitato, è stato consegnato, poi lo mettono in parallelo Isaia 53, versetti 3 e 4, e allora ci giustifica perché è lui che porta a compimento la fede di Abramo, è perfetta in Gesù, è lui il primo che si lascia consegnare, crede che il Padre lo può risuscitare. Come dice la lettera agli Ebrei, credette, fu esaudito per la sua pietà. E quindi il punto di svolta è quello, mi sembrava, è la fedeltà di Gesù fino a... è perché porta, guarisce l'infedeltà di Adamo, la disobbedienza di Adamo. C'è un percorso, ma lui... la porta a compimento, non so come dire, perfetta in Gesù, perché, non lo so, quindi lo collegavo in questo modo.
Un po' diverso, ma anche la fede di Maria, come riportata da Luca, è simile, no? Nulla è impossibile a Dio, allora... Naturalmente non è esplicito lì il problema della risurrezione. D'altra parte è un problema di... cioè è un'interpretazione... sono conseguenze estreme, radicali, della fede in Dio creatore. Così è presentato anche qui. Colui che chiama le cose che non sono all'esistenza. Il creatore che è capace... di far esistere ciò che non esiste, ovviamente è capace di fare rivivere ciò che è morto. Però noi vediamo che differenza c'è, cioè una cosa è affermare che Dio è creatore e una cosa è dedurre da questo, di fronte alla morte, di fronte al nulla, dedurre che Dio è capace. Il versetto 22 sembra la conclusione, che però a questo punto ha chiarito che la fede per la quale Abramo ha ottenuto la giustizia è questa fede. E quindi ha chiarito chi sono i figli di Abramo. Se è giusta questa linea di lettura, perché i figli di Abramo sono tutti quelli che credono che Dio risuscita i morti. Se noi andiamo in sinagoga a pregare, noi vediamo, questo l'hanno costruita dopo naturalmente, però è il giudaismo rabbinico, farisaico, che è straordinario. Noi sappiamo che quasi ad ogni frase Dio è confessato come colui che risuscita i morti. Questo hanno inculcato profondamente questo dato, ecco, questa qualifica del Creatore che risuscita i morti. Tu sei colui che risuscita i morti. Qui quelli che credono così, sembra dire al Paolo, sono figli di Abramo, sono veramente figli. Quindi include tutti quelli che credono che Dio risuscita i morti. Quindi è un discorso veramente universale, cioè inclusivo. Poi c'è l'applicazione che potrebbe in qualche modo sorprendere nell'impostazione, perché quelli che credono in Gesù, sia giudei che gentili, sono presentati qui come una sottospecie della fede di Abramo. Cioè, la fede in Gesù, cioè nel Vangelo di Paolo, cioè che Cristo è stato risuscitato da Dio e posto come figlio di Dio con potenza, eccetera, l'intronizzazione di Gesù, tutto questo rientra nella fede di Abramo. Mi sembra che è presentato così. D'altra parte ci sono anche altre espressioni che vanno, per esempio, negli Atti degli Apostoli. Ci sono espressioni che vedono la risurrezione, la fede nel Cristo risorto, come una specificità, naturalmente diventa centrale, è chiaro, ma come una cosa specifica di una fede più generale nella risurrezione dei morti. Per esempio, il capitolo 4 degli Atti, i Sadducei sono arrabbiati perché gli apostoli predicano, annunciano la risurrezione dei morti, annunciando la risurrezione di Gesù. Cioè, la risurrezione di Gesù è presentata come la prova, o l'inizio, sarebbe meglio dire, per Paolo è l'inizio, perché il capitolo 15, sappiamo, della prima lettera ai Corinzi, Paolo ragiona così: se non c'è la risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. E Cristo è risorto come primizia di coloro che sono morti, primizia di un'opera divina globale, che è la risurrezione dei morti. Naturalmente questa primizia per Paolo si pone al centro, diventa anche la causa, ecco, in virtù di lui, e poi si risorge dai morti. Ma mi sembra molto importante questo aspetto qui, ecco, che Paolo conclude tutta la prima parte della lettera stabilendo che Dio ha preso un'iniziativa, forse possiamo la giustizia di Dio, cioè la sua fedeltà, e l'ha presa indipendentemente dal possesso della legge, e in modo da poter includere ambedue, giudei e gentili, e perché sia per grazia, in virtù non delle opere, ma in virtù, non perché Paolo disprezzi le opere, come vedremo dal capitolo 5 andando avanti, perché è chiaro che bisogna fare le opere della luce e non quelle delle tenebre, ma perché in questo modo è per grazia, è un'iniziativa stabile, definitiva, che non dipende da quello che da Israele o da quello che fa l'uomo, ma che difatti appunto è presentato anche in questo testo perché sia per grazia. Chiediamo anche per noi che il Signore approfondisca e custodisca questa fede e preghiamo per il bene del mondo. Diciamo ascoltaci Signore.
Ascoltaci. Preghiamo sempre per tutta la Chiesa perché continui a testimoniare in Gesù la risurrezione dei morti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per intercessione di San Pio X, per il Papa, per tutti i Vescovi, soprattutto per l'opera della pace, lui che è morto alla vigilia della Prima Guerra Mondiale di dolore e di tentativo di evitare la guerra. Preghiamo. Preghiamo per i colloqui che si stanno svolgendo in questo periodo, che si devono svolgere, perché possano essere efficaci, perché il Signore volga i cuori a un sincero desiderio di pace e di giustizia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo sempre per tutte le vittime invece della violenza, dell'ingiustizia, dell'oppressione, per tutti quelli che sono in situazioni di schiavitù, di privazione dei beni elementari per la vita, perché il Signore li soccorra e perché anche i fratelli li soccorrano. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo ancora anche per noi, per il nostro ascolto quotidiano della parola del Signore, perché ci possa conformare sempre ai sentimenti del Signore Gesù e a compiere giorno per giorno, momento per momento la sua volontà. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo oggi Anita nel giorno del suo compleanno e la ricordiamo insieme con le sorelle di Bonifati. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutte le persone che si affidano e che sono state affidate alla nostra preghiera, in modo particolare per tutti gli ammalati, per quelli più gravi e anche per quanti ci fanno del bene in tanti modi, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per i movimenti di sorelle in questi giorni, quelle che rientrano per far visita alle loro famiglie, e perché possiamo anche avere momenti di incontro, di comunione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ricordiamo ancora gli sposi più anziani, quelli che si prendono cura l'uno dell'altro, e anche per gli sposi più giovani, per i rapporti a volte difficili con i ragazzi, con i figli. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
In particolare per Francesco Melandri, che si è rotto una spalla cadendo, perché il Signore gli dia forza nella sua offerta quotidiana. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per il nostro Vescovo Matteo, perché il Signore gli dia, anche in mezzo ai tanti impegni, alle tante responsabilità, un tempo di riposo, di preghiera. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Per tutti i problemi della Chiesa oggi, della Chiesa Cattolica in particolare, per intercessione di San Pio X, preghiamo. Per i morti, per le vittime e per tutti quelli che sono nel dolore, preghiamo. Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù risorto dai morti. Egli vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.